Buonasera, buonasera e bentornati alla Crypto Week numero 160. Sono passati 3 anni, siamo nel 4º anno. La Crypto Week del 29 marzo 2024, la settimana che si conclude appunto con venerdì 29 marzo, venerdì santo, quindi settimana di Pasqua. E facciamo una puntata breve, ma live come mi chiedete, perché insomma ho visto che c'è un sacco di gente che ci tiene a questo momento, ma ci tengo anch'io in primis. Allora, la prima cosa a cui guardare è, come ogni settimana, vi piaccia o non vi piaccia, i flussi degli ETF, perché i flussi degli ETF regolano di fatto ormai il mercato. E avete visto, avevamo avuto un all time high al 13 di marzo, quando i flussi netti di ingresso agli ETF avevano superato il miliardo. Poi io mi ero sbilanciato, ho detto anche settimana prossima vedrete c'era un nuovo all time high. Mi sono sbagliato, e infatti, perché lo vedete, i flussi erano tutti negativi. La settimana in corso vede dei flussi invece positivi, e infatti di nuovo i corsi Bitcoin sono sostenuti. Allora, qui tutti parlano, siamo già in una fase di ritracciamento, no? Lasciatemi dire, guardiamo i flussi degli ETF. Perché se io fossi uno strategist di BlackRock, eviterei di far entrare i soldi dei miei clienti tutti all'inizio dei primi 2 mesi facendo andare Bitcoin alle stelle e poi invece essere costretto a registrare delle perdite. No, li farei entrare un po' pian piano. Questo è, secondo me, quello che BlackRock e Fidelity stanno facendo, e vedrete che, insomma, sosterranno grandemente, a mio avviso, i corsi di Bitcoin. Non credo che rivedremo più così dei ritracciamenti così significativi. Poi, notizia altra della settimana, che BlackRock dice che un Ether ETF è possibile, anche se Ether è una security. E intendiamoci, questo è assolutamente ovvio, tutti gli ETF sono fatti su security. Quello che rende alcuni, tra cui il sottoscritto, un po' scettico sul fatto che vedremo a breve un ETF su Ether, sono 2 motivi. Uno, che la SEC ha detto chiaramente che avrebbe approvato solo quello Bitcoin. E 2, che in questo momento ci sono fortissime pressioni, al di là del merito oggettivo del poterlo o non poterlo fare, nel frenare questo secondo ETF, perché la finanza tradizionale ha il timore che troppi capitali potrebbero entrare nel mondo cripto e sdoganarlo definitivamente, mentre invece appunto qualche resistenza ancora c'è. Altro tema della settimana è che BlackRock ha lanciato anche sulla piattaforma Ethereum un fondo tokenizzato. E allora ecco che in tanti mi avete chiesto di Real World Asset. Lasciatemi fare il contrarian, insomma nel 2015 spiegavo che la blockchain era una bufala, poi spiegavo che le ICO erano una truffa, poi ho spiegato che gli NFT erano una bolla. Real World Asset Tokenization è una moda passeggera, ma non perché non sia interessante in sé. Facciamo un attimo una pausa, proviamo a dirci cos'è Ethereum, soprattutto rispetto a Bitcoin. Ethereum è una piattaforma dove non solo è possibile avere il suo asset digitale nativo, Ether, ma è possibile definire anche altri asset, chiamiamoli così, smart asset per ora, senza entrare nel dettaglio. La forza di Ethereum è che su questa piattaforma si può avere il delivery versus payment, cioè la consegna di un bene, dello smart asset, avviene solo a fronte del pagamento in Ether, e il pagamento in Ether avviene solo a fronte della consegna dello smart asset. La garanzia che consegna e pagamento siano contestuali è data proprio dagli smart contract. La cosa è interessantissima, perché se voi pensate anche alle esperienze di e-commerce più straordinarie, tipo quella di Amazon, vedete che il network di pagamento e il network di logistica di consegna del bene sono completamente disaccoppiati. Se invece potessero essere contestuali, sarebbe ottimale. Il problema è che il regolatore non consente e non consentirà mai di in qualche modo avere degli asset degli smart asset che siano realmente interessanti, come azioni, obbligazioni, fondi, immobili. E voi mi direte, ma non è vero, BlackRock ha appena tokenizzato un fondo. Sì, sì, andiamo a leggere le notizie, le leggerò anch'io per voi, approfondiremo, ma vedrete che non è un fondo scambiabile tra persone che non si siano identificate su una rete come quella Ethereum che non ha il New York Customer. Quindi sono bufale, sono tutti annunci, sono cose che non decollano, non andranno da nessuna parte. Pronto ad ammettere di aver sbagliato, se così dovesse essere. L'altro fronte è il fronte giudiziario, lo so, siamo tutti un po' stanchi, è oltre un anno che parliamo soltanto di SEC, ETF e aule di tribunali. Che dobbiamo dire? Dal punto di vista tecnologico, gli hard fork di Ethereum sono andati bene, Bitcoin non ha in programma grandissimi cambiamenti tecnologici a breve. Sono queste le notizie, e le notizie evidentemente che riguardano il prezzo. Nell'aula di tribunale questa settimana Coinbase sostanzialmente registra una piccola sconfitta, cioè il tentativo che aveva fatto di fare dismiss della causa della SEC, cioè far dichiarare la causa della SEC irragionevole da non portare avanti, è stato rigettato dal giudice. Quindi insomma della sostanza c'è, vedremo. Sicuramente le sfortune di Coinbase in tribunale non sono paragonabili a quelle di KuCoin, l'exchange condannato per mancanza di presidi antiriciclaggio, un po' come Binance, no? Condannato negli Stati Uniti, ma di nuovo come se non si sapesse, no? Da sempre che prima Bitfinex, poi Binance, poi KuCoin, poi anche in qualche maniera la piattaforma di Justin Sun, Tron, eccetera, HFX, sono le borse un po' più spregiudicate, quelle dove si, se uno deve fare delle porcherie, insomma, va lì, quindi nulla di straordinario. Però la vera notizia da tribunale è quella di questa settimana che riguarda il nostro buon Sam Bankman-Fried, accusato ormai, riconosciuto colpevole già mesi fa, è uscita la sentenza, 25 anni di carcere. E 25 anni sono tanti, sono pochi, tutti si sono immediatamente divisi. Ross Ulbricht ne ha avuti 200 di anni, cioè due ergastoli più 40 anni, sicuramente sproporzionato, lui ne avrebbe avuti quindi pochi in confronto. In realtà Ross Ulbricht ne ha avuti troppi, se consideriamo che Carlos, il numero uno del cartello colombiano della droga, ha avuto un solo ergastolo. Ross Ulbricht, il poveretto di Silk Road, due ergastoli e 40 anni. 25 anni però, insomma, lasciatemi dire che non sono proprio pochi. Vabbè, però se voi ritenete che siano pochi, questa è stata l'opinione della Corte statunitense. Veniamo alle domande. Allora, qui abbiamo un De Bellis che addirittura si lamenta. Più di un mese, possiamo dire che tutto è tornato normale? Eh sì, De Bellis mio, ma io non è che... a me la Crypto Week piace, io mi diverto nel dialogo. Purtroppo a volte gli impegni si accumulano. Grazie comunque della testimonianza che in tanti ci tenete, ci tengo anch'io a questo appuntamento e a questa chiacchierata. BG chiede, in caso di guerra Bitcoin sarà realmente un asset difensivo? Allora, di guerra, quali guerre? Sperando che si parli sempre di guerre a bassa media tensione, come quella israelo-palestinese o come quella tra Russia e l'Ucraina. Sì, le definisco a media bassa tensione perché, insomma, è chiaro che una guerra tra la NATO e la Russia sarebbe un'altra cosa. Sì, secondo me Bitcoin è un asset difensivo, però ripeto, il mercato, almeno nella pandemia 2021, ha dimostrato di non essere d'accordo con me e quindi di ritenerlo un asset speculativo, e quindi quando ci sono guerre o tensioni Bitcoin non si apprezza. Detto questo, purtroppo io ritengo che Bitcoin sarebbe estremamente valorizzato in scenari straordinariamente apocalittici, quelli sì, in cui non conta più che cosa pensi un hedge fund o un investitore istituzionale europeo, ma quello che conta è dove e come puoi pagare per comprare patate, latte o pomodori. Però sentitemi, speriamo che non ci sia mai da affrontare questo tema. Giuseppe De Belli si dice: piattaforme centralizzate danno una rendita passiva su stablecoin molto alta, dov'è la fregatura? Ma allora, la fregatura è che tipicamente quando uno presta denaro ottiene un interesse, e quindi semplicemente quelle piattaforme prendono i vostri coin e li prestano a utenti che potrebbero anche non restituirli. Questo è il vero punto. Finché tutto va bene, li restituiscono bene. Ma ricordate che in finanza non c'è mai un rendimento che non sia la remunerazione di un rischio. E di conseguenza, insomma, vediamo. Che poi questo è il motivo per cui CheckSig non dà, non fa yielding, non fa farming, non fa lending, perché noi come custodian non possiamo prestare a nessuno le cripto che i nostri clienti ci affidano. E non suggeriamo sinceramente di prestarle a nessuno, perché con un Bitcoin che ti fa 150% in un anno, ma il 2, il 3, il 4% di rendimento dal lending, yielding, farming, a chi interessa veramente? Diverso, attenzione, lo staking protocollare. Lì è interessante, perché le piattaforme che lo consentono, tipo Ethereum, Solana, Cardano, certo, se uno fa hodling di medio-lungo periodo, quindi conserva le sue cripto per un medio-lungo periodo, per quale motivo non metterle a stake? Cioè, per quale motivo non godere anche di una ricompensa? CheckSig perché non offre questo? Beh, no, noi siamo prontissimi a offrirlo, purtroppo già da mesi, abbiamo fatto un interpello in Consob, la risposta tarda, per ora diciamo così, mettiamo l'infrastruttura tecnologica a disposizione di chi vuole fare staking, ma è il cliente che fa staking, noi siamo fornitori di tecnologia, quindi non è un servizio di quelli standard che CheckSig offre a tutti, chiave in mano. De Bellis, che deve aver sofferto proprio la mancanza della Crypto Week Live nelle ultime settimane, perché si spara una mezza dozzina di domande, mi chiede perché sono conservativo rispetto al prossimo massimo storico di Bitcoin. Ma dipende che cosa vuol dire conservativo. Avevo detto a novembre-dicembre che quest'anno avremmo visto un nuovo massimo, l'abbiamo visto. Secondo me non è difficile immaginare entro la fine dell'anno un Bitcoin a 80.000, che poi arrivi a 100.000, che poi arrivi a 120.000, non lo so, ma non mi sembra di essere conservativo. Anzi, vogliamo giocare a chi la spara più grossa ma sensata? Io dico, e dico da sempre, dico dal 2016 circa, che il comparable di Bitcoin è l'oro fisico. L'ETF su Bitcoin, infatti, è oggi secondo solo all'ETF sull'oro. E se mi chiedete, non manca molto che l'ETF sull'oro verrà raggiunto e magari superato. E quello sarà prodromico a un altro raggiungimento e superamento. Il raggiungimento di una market cap per Bitcoin paragonabile a quella dell'oro fisico. L'oro fisico capitalizza 14 trilioni, Bitcoin capitalizza 1,4, quindi un Bitcoin che capitalizzasse quanto l'oro fisico deve valere 10 volte tanto. Quindi un Bitcoin a 700.000 dollari per me è assolutamente plausibile. Ecco, però, caro Giuseppe, non mi chieda se nei prossimi 5 anni, 10 anni o 20 anni. Io spero prima possibile, ma non lo so entro quando. Sicuramente, prima o poi però accadrà. E di nuovo anche De Bellis mi chiede di RWA, Martinelli mi chiede di RWA, oggi tutti siete infogliati con RWA. Ma vi ho detto che cosa vuol dire. De Bellis mi chiede quale ente mi ha conferito il titolo di uomo finanza dell'anno. De Bellis, sia preciso, miglior uomo di successo di finanza dell'anno, perché migliore e di successo, scherzi a parte, era la conferenza Quant 2024, una conferenza che è una delle conferenze annuali in Italia di finanza di più lunga tradizione, una conferenza organizzata tra gli altri da Diamond Partners, che vede di fatto tutto il mondo un po' dell'asset management italiano. È una conferenza non ostile alle cripto, ma molta dell'audience lo è sempre stata. Quest'anno, insomma, le cripto erano un po' protagoniste, bisognava dare un premio alle cripto, non hanno trovato di medio che premiare il sottoscritto. Anche il creatore di Tornado Cash è stato condannato a 5 anni di carcere. Grazie Giuseppe, mi ero perso la notizia. Giuseppe, io la invito a fare co-conduzione. Una volta dobbiamo fare una sorpresa. Una volta conduciamo io e De Bellis, un'altra volta io e BG, un'altra volta deve venire il misterioso e nascosto amico di sempre, insomma facciamo queste cose qui. No, mi ero perso la notizia, però chiariamo, andrò a controllare. Ma il personaggio lì, il russo che stava in Olanda o l'olandese che stava in Russia, è stato condannato non per aver fatto Tornado Cash, il codice, è stato arrestato per aver fatto operazioni, è stato condannato per aver fatto riciclaggio. Cioè non è il creare uno software il crimine è usare quel software per fare crimini. Comunque, insomma, va bene. Sì, Fabio Fabietto dice, possiamo pensare che grazie agli ETF il trend sia tendenzialmente a salire con brevi e meno profondi ritracciamenti rispetto a quelli a cui eravamo abituati prima? Sì, ho provato a dirlo proprio pochi minuti fa. Intendiamoci, Bitcoin resta Bitcoin, un ritracciamento del 20, 30, 40% lo ritengo plausibile, ma non il meno 70, il meno 80, il meno 90 che abbiamo visto. Snowden ha dichiarato che presto ci sarà uno stato che dichiarerà di possedere una notevole quantità di Bitcoin. Lei ne sa qualcosa? Beh, sappiamo di El Salvador. Io ho twittato questa settimana che siccome c'era la notizia che le riserve auree delle banche centrali sono in grande aumento, mi sono lanciato in questa scommessa: da qui a 10 anni vedremo banche centrali che hanno sostanzialmente come si dice, riserve in Bitcoin. BG mi dice, con questo valore di Bitcoin farà un bellissimo matrimonio per sua figlia, perché si ricorda che io ho detto che si disinveste da Bitcoin quando si ha qualcosa da fare con quella liquidità, un investimento aziendale, un'esigenza familiare. E quindi mia figlia sicuramente è in età o vocifera di essere in età da marito, ci saranno delle spese, magari qualche Bitcoin lo liquido anche io. Come vedo lo scenario in cui, mi chiedete Petrarello, le grandi case di investimento detengono la maggioranza di Bitcoin? Le grandi case di investimento detengono la maggioranza di tutto, i grandi ricchi detengono la maggioranza di tutto, non penso che Bitcoin possa avere un destino diverso. La cosa interessante di Bitcoin è che è incensurabile e non è manipolabile neanche da queste grandi case. Petrarello dice, non diventa rischioso uno scenario in cui i Bitcoin non si muovono più e la sicurezza si indebolisce? No, ma perché non dovrebbero muoversi più? Si muovono, sono estremamente elastici. Leonardo Fortunato, prof, ma con Fiat un piccolo risparmiatore potrà fare un pack da 100 euro al mese se ne deve pagare 10 per scrivere sulla blockchain? Leonardo, i clienti di Checksig fanno già dei pack e non pagano 10 euro per scrivere sulla blockchain. È chiaro, la blockchain è per investimenti economicamente significativi. Il ruolo di intermediari come Checksig è proprio quello di aiutare. I nostri clienti fanno pack da 100 euro e un euro solo prende Checksig l'1%, 99 sono tutti Bitcoin. Abbiamo dei clienti che fanno pack, che si sono impegnati, non con noi, ma con loro stessi, a fare pack a 60 mesi, a 5 anni, e credo che ne avranno grandi soddisfazioni. Enrico Guidi dice, un po' off topic, ma non affatto off topic, cosa penso della confusione con cui lo Stato sta trattando le cripto a livello di dichiarazione? Sto facendo impazzire il commercialista. E caro Enrico, io non credo, sinceramente, che lo Stato stia facendo confusione, credo che siano i commercialisti a essere ignoranti. Buona parte del business Checksig è proprio quello di aiutare tanti nostri clienti a mettersi in regola col fisco o comunque ad aiutare il loro commercialista. Ci sono poche cose da capire. Dall'anno scorso c'è l'imposta di bollo, se il vostro intermediario non ve l'ha fatta pagare speriamo che riceva una multa, e comunque voi dovete pagare l'imposta sul valore delle criptoattività, che è sempre il 2 per 1000 in RW. RT sul capital gain è sempre il 26%, non la vedo una grande difficoltà. Se ha bisogno di aiuto faccia un fischio a Checksig e l'aiutiamo. Gubinelli, versando liquidità in Checksig si può decidere di acquistare mettendo un ordine al limite o un pack? Certo! Ordini a mercato, ordini al limite e ordini ricorrenti. Noi soddisfiamo tutta la linea di domanda. E peraltro c'è stata la rivolta di tanti clienti, abbiamo anche praticamente tutti i 25 top coin e anche tutti i 25 crypto, e speriamo che a breve l'Agenzia delle Entrate ci risponda anche sui nostri interpelli su quale cripto sono fiscalmente rilevanti o quali no, ma vedrete che c'è Xiga delle novità straordinarie quest'anno. Ottolini, prof, quanto costa spostare un lingotto d'oro dagli Stati Uniti all'Italia? Non lo so, ma mi è chiaro, caro Fabio, dove lei sta andando a parare. Un sacco, un botto, sia di spese logistiche che di assicurazione che di fatica. Invece spostare l'equivalente in Bitcoin dagli Stati Uniti all'Italia, nulla. Bottazzi, la confusione è ancora parecchia. Non hanno ancora chiarito se i trade crypto verso stablecoin siano eventi fiscalmente rilevanti o no. Perfetto, questo è il punto. Noi abbiamo fatto degli interpelli, vedremo che cosa ci risponderà l'agenzia. Sono scaduti 90 giorni, ci ha chiesto un approfondimento, adesso rispondiamo, quindi scattano altri 60 giorni, più o meno verso la fine marzo, aprile, maggio, fine di maggio dovremo saperlo. Va bene, signori, è un venerdì particolare e anzi vedo proprio che Simone Gubinelli augura a tutti buona Pasqua. E allora lasciatemi questo spazio due volte l'anno. A Natale provo a raccontare che comunque va bene la favoletta di Gesù, la stalla, ma qui a Natale la domanda è se quello è Dio che si incarna. A Pasqua va bene la pastiera, l'uovo, Gesù che risorge, ma qui la domanda è se è veramente risorto, se ha sconfitto la morte. Se è risorto è incontrabile, Certo, non c'ha la sua faccia, tant'è che anche i discepoli di Emmaus gli trascorrono un giorno a fianco e non lo riconoscono. Non è che anche noi magari trascorriamo le nostre giornate e non lo riconosciamo. Sì, vabbè, insomma, non è che sono qui a farvi il catechismo, per carità. Però tre passioni nella vita: Bruce Springsteen, se non avete mai visto un concerto di Springsteen non sapete cosa vi perdete, Bitcoin, e ne parliamo sempre, ma l'altra grande passione è quella che mi ha salvato la vita, insomma ero anticlericale da ragazzino, devo dire che la conversione, o perlomeno scoprire che la fede è ragionevole, non è in contrasto con la ragione, e che se è risorto questo Gesù di Nazareth è incontrabile, credo sia rilevante. Basta, fine, ne riparliamo a dicembre prossimo. Nel frattempo io vi auguro, essendo venerdì, un buon weekend, una buona Pasqua e come sempre anche un buon Bitcoin a tutti.